Il Vangelo di questa domenica, il Vangelo di Luca, il capitolo 17, versetti 11 e 19, sembra apparentemente semplice, una lettura molto facile. In realtà è forse uno dei brani del Vangelo di Luca tra i più complessi e i più complicati. Vediamo un po' di comprendere le contraddizioni e i significati che l'Evangelista ci vuol dare in questo brano. Scrive Luca: lungo il cammino verso Gerusalemme, l'Evangelista adopera il termine greco Jerusalem, che indica la città santa. Gesù va per lo scontro finale con quella che era la santa sede dell'epoca, l'istituzione più sacra che esisteva al mondo, là dove c'era il Tempio del Signore. E Gesù va per scontrarsi proprio con questa istituzione. L'itinerario che l'Evangelista presenta, però, è alquanto strano. Scrive Luca che Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Avrebbe dovuto scrivere attraversava la Galilea e poi la Samaria. Infatti, se abbiamo più o meno un'idea di com'era la Palestina al tempo di Gesù, al nord c'è la Galilea, al centro la Samaria è la regione abitata dagli eretici, le persone considerate più ripugnanti e più lontane da Dio, e infine al sud c'era la Giudea con Gerusalemme. Quindi l'Evangelista avrebbe dovuto scrivere che Gesù attraversava la Galilea e la Samaria. Perché l'Evangelista invece dice che attraversava la Samaria e la Galilea? Perché vuole centrare l'attenzione del lettore su quello che avviene in terra di Israele, in Galilea. Entrando in un villaggio, ecco, l'Evangelista ci dà delle indicazioni preziose che aiutano l'interprete, il commentatore. Quando nei Vangeli appare il termine villaggio, significa sempre di ostilità, incomprensione o rifiuto del messaggio di Gesù. Come mai questo? Perché il villaggio è il luogo ancorato alla tradizione, è il luogo sottomesso alla città, ma mentre nella città le mode vanno, vengono, cambiano, nel villaggio attecchisce la tradizione. Quindi nel villaggio è là dove vige l'imperativo, perché cambiare? Si è sempre fatto così. Quindi tutte le volte che nel Vangelo troviamo l'indicazione villaggio, indica il luogo della tradizione ad oltranza e l'incomprensione o il rifiuto del messaggio di Gesù. E qui c'è una sorpresa. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi. Non è possibile. I lebbrosi non potevano stare in un villaggio. I lebbrosi, in quanto infetti e causa di infezione, dovevano stare fuori del villaggio. Come mai qui l'Evangelista ci dice che questi lebbrosi stanno dentro al villaggio? L'Evangelista, al di là del racconto storico, ci vuol dare indicazioni preziose. Quanti vivono all'interno della tradizione, quanti vivono sottomessi alla religione tradizionale, sono come lebbrosi, cioè sono impuri, non hanno nessuna possibilità di contatto con Dio. Questi sono lebbrosi proprio perché stanno dentro il villaggio. E qui l'atteggiamento di questi lebbrosi è abbastanza strano. Si fermarono a distanza. Da una parte l'Evangelista ha detto che gli vennero incontro e dall'altra si fermano a distanza. Da una parte trasgrediscono la legge che impediva a un lebbroso di avvicinarsi alle persone, ma dall'altra lo osservano. Attraverso l'immagine di questi lebbrosi, l'Evangelista vuol far vedere il difficile cammino dei discepoli, che sono affascinati dalla parola di Gesù, dalla libertà che il suo messaggio comporta, ma sono ancora schiavi della tradizione religiosa che hanno nel sangue. E dissero ad alta voce: Gesù, e lo chiamano, qui la traduzione è maestro, ma in realtà è capo. Ebbene, così a Gesù si sono rivolti in questo Vangelo soltanto i discepoli e in particolare Pietro. È un artificio letterario con il quale l'Evangelista vuole indicare che nella figura di questi lebbrosi lui vuole rappresentare i discepoli di Gesù, e gli chiedono: Maestro, abbi pietà di noi. Quindi da una parte sono sottomessi a una religione che impedisce loro la piena comunione con Dio e dall'altra vorrebbero esserne liberati, ma non ne hanno le forze e chiedono l'aiuto a Gesù. Appena li vide, Gesù disse loro: Gesù non li guarisce, Gesù non li cura. Gesù dà loro un comando: andate a presentarvi ai sacerdoti. Gesù li invita a uscire dal villaggio. I sacerdoti stavano a Gerusalemme. Quindi Gesù li invita ad abbandonare il luogo della tradizione, il luogo della tradizione religiosa, il luogo dove vige l'imperativo, questa sia l'autentica lebbra che impedisce agli uomini il rapporto con Dio. Si è sempre fatto così, perché cambiare? E infatti, e mentre essi andavano, furono purificati. Gesù non compie nessuna azione sui lebrosi. Gesù ai lebrosi li invita a uscire dal villaggio. Quando escono dal villaggio, prima ancora di arrivare dai sacerdoti per certificare la venuta guarigione, ecco che si trovano purificati. Ma c'è una sorpresa. Uno di loro, vedendosi guarito, quindi Gesù guarisce, purifica tutti i 10, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si ripostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, mettersi ai piedi di qualcuno era segno di discipolato, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ecco la sorpresa dell'evangelista. Sono guariti tutti e 10, sono purificati tutti e 10, ma uno soltanto torna per ringraziare. E chi lo fa? La persona più lontana da Dio, la persona esclusa da Dio, la persona per la quale non c'era salvezza, la persona la quale soltanto il nome samaritano era qualcosa di ripugnante. Dare del samaritano una persona era il peggiore degli insulti possibili. Quando vogliono offendere Gesù gli danno del samaritano. Quindi la persona più lontana da Dio, la persona che si ritiene esclusa da Dio, è quello che invece percepisce l'azione di Dio nella sua vita. E infatti Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio. Rendere gloria a Dio era un privilegio esclusivo del popolo di Israele, dai quali i samaritani erano esclusi, all'infuori di questo straniero, quindi la persona più lontana da Dio. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvata. Ti ha salvato. L'evangelista con questo brano ci indica e ci insegna che cos'è la fede. Che cos'è la fede? Molti ritengono la fede un dono di Dio, non è così. Se la fede è un dono di Dio, hanno ragione molti che si sentono esentati da averla. Dicono: a me Dio non mi ha dato la fede, beato te che hai tanta fede. O altri hanno fede, ma poi quando capita un rovescio nella vita, che può sempre succedere, dicono: avevo tanta fede, ma poi l'ho persa. No, la fede non viene da Dio e la fede o c'è o non c'è, non è che sia per un po' di tempo e poi si perde. La fede non è un dono di Dio agli uomini, ma è la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutta l'umanità. Ma stranamente in questo Vangelo quelli che vengono elogiati per la loro fede sono le persone ritenute le più lontane da Dio. Sembra quasi che le persone che vivono all'interno di un sistema religioso abbiano come un filtro che impedisca loro di vedere l'azione di Dio e di avere fede. Infatti Gesù in questo Vangelo elogia la fede di un centurione pagano, elogia la fede di una prostituta, il ricettacolo di ogni impurità, la persona più lontana da Dio. Lo stesso Gesù elogia la fede di una emorroissa, una persona che era considerata impura come un lebroso. Gesù elogia la fede del cieco, il cieco era considerato maledetto da Dio. Mentre al contrario Gesù rimprovera i suoi discepoli, gente di poca fede. La religione, tutto quell'insieme di pratiche, di credenze che sono state insegnate agli uomini, è il filtro che impedisce all'umanità di scorgere l'amore che Dio desidera comunicare ad ogni persona, nessuno escluso. Non c'è nessuno al mondo che possa ritenersi escluso dall'azione di Dio. È la religione, ecco la vera lebbra, è la religione che divide tra puri e impuri, tra degni e no, tra meritevoli e no, ma non Dio. L'amore di Dio si rivolge ad ogni creatura. Quanti la colgono e rispondono, questa si chiama fede.